Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Vi diamo il benvenuto a nome del Polo Cittativa per l'Artigianello Alvese che ha organizzato l'incontro in collaborazione con il Museo Arti e Mestieri di Cisterna d'Assi. Questo incontro si è reso possibile grazie al Consiglio regionale del Piemonte, Comitato Resistenza e Costituzione, grazie al dottor, al vicepresidente Nino Boeti, al dottor Chiezzi e alla dottoressa Coviello, alla FRA SPA che è stata aderita subito e non ha avuto nessuna esitazione, all'ISRAT e per la parte riguardante la mattinata Don Antonio Cherio, Beppe Rossanino, al dottor Sandro Cerrato che effettuerà le riprese. All'AIM di Assi, all'Associazione Franco Casetta e agli insegnanti di Cisterna. Un ringraziamento anche alla Protezione Civile che si sta occupando di deviare il traffico. E grazie per essere qui, per la vostra sensibilità. Lascio la parola al Sindaco.
Buonasera a tutti. Come al solito, il Polo di Città di Finanza Attiva crea sempre degli eventi che a Cisterna portano della visibilità. Io ringrazio tutti voi che siete intervenuti, ringrazio ancora chi ha organizzato, ringrazio la signora che è tra di noi, sono molto contenta che sia venuta a Cisterna e una buona sera a tutti.
Prima di dare la parola alla signora Tatiana Bucci e a Nicoletta Pasano dell'ISRAT, vi dico che vorremmo passare questo foglio che è per le firme degli insegnanti, però tutti coloro che vogliono lasciare la loro mail per essere informati delle iniziative future possono farlo. Vi preghiamo di far circolare il foglio, nel senso che ogni tanto si ferma e poi non sappiamo che fine fa. Vi ricordiamo l'incontro che si terrà il 25 di novembre, questa volta alle ore 15, col professor Duccio Scatolero, che è un criminologo e un professore dell'Università di Torino, che presenterà il libro Il braccio alzato e introdurrà l'incontro Graziella Mo. È un libro che viene presentato in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Lascio la parola alle nostre relatrici.
Voglio rubare assolutamente tempo a Tatiana perché lei, la sua storia, la sua memoria sono troppo preziose e grazie intanto per essere tornata ad Asti, perché Tatiana era già stata molto tempo fa ad Asti quando era uscito proprio il libro che avevamo presentato ad Asti, che racconta la sua storia, la storia di sua sorella e la storia di Sergio, il piccolo cuginetto. È una storia di bambini. Tatiana parte per Birkenau quando non ha ancora compiuto 7 anni, la sorella non ha ancora compiuto 5 anni e la stessa età ce l'ha il piccolo Sergio. La loro è una storia altamente drammatica, come potete immaginare, ma la forza di Tatiana è quella di renderla come la racconterei, con gli stessi meccanismi con cui la potrebbe raccontare un bambino, e la sua onestà intellettuale nel testimoniare ci riporta a dei meccanismi che poco conosciamo, che sono i meccanismi della sopravvivenza dei bambini, i meccanismi che i bambini mettono in atto abbastanza velocemente nelle situazioni di grande difficoltà. E anche la storia di una mamma coraggiosissima e fortissima. Spero che tu racconti un particolare che questa mattina mi ha colpito, era la prima volta che lo ascoltavo, che veramente ha dato l'idea di quanto forte fosse tua mamma anche nel restare sempre un po' indietro, un passo indietro rispetto al rapporto, a ricostruire un rapporto nel difficile ritorno che Tatiana racconterà dal campo. Lascio a lei la parola, lei è una splendida raccontatrice, come dicevo questa mattina, lei ci dà l'occasione per imparare ad ascoltare in silenzio. Noi forse non siamo più abituati ad ascoltare e per noi questa è un'occasione unica e grazie ancora.
Buonasera a tutti. È sempre con emozione che incomincio a raccontare la mia storia, ma lo faccio oggi. Stamattina c'erano molti bambini, ci sono ancora adesso, poi c'erano gli studenti più grandi, adesso vedo molti adulti. Comunque sempre, non è sempre facile incominciare, soprattutto quando hai tanti occhi che ti guardano e mi fanno emozionare. Io sono figlia di un matrimonio misto. Mamma era ebrea, papà era cattolico. E mamma era nata nel lontano 1908 in Ucraina. Quando aveva soltanto 2 anni, assieme alla sua famiglia, scapparono da lì perché c'era un pogrom e attraversarono praticamente tutta l'Europa e decisero poi di fermarsi a Fiume, che adesso si chiama, dalla fine della guerra, dalla seconda guerra, si chiama Rijeka. Decisero di fermarsi lì perché la nonna con suo marito pensarono che, essendo una città di mare, se avessero dovuto scappare un'altra volta sarebbe stato più facile. E si integrarono benissimo, però sottolineo, stamattina non l'ho detto, ma non, quando arrivarono nel 1910 a Fiume, Fiume era ancora austro-ungarica, divenne italiana soltanto alla fine della prima guerra mondiale, attorno al 1924, se non sbaglio, quando fu in un certo senso liberata da D'Annunzio. Io poi, che sono nata nel 1937, in piena epoca fascista, dico sempre che sono italiana per caso, perché Fiume è diventata italiana nel 24 ed è poi diventata purtroppo jugoslava alla fine nel 46 era già Jugoslavia, quindi veramente italiana per caso, però nonostante questo mi sento fortemente, fortemente italiana. Comunque la mamma crebbe, sì, la famiglia si integrò senza problemi a Fiume, divenne una giovane ragazza, conobbe il papà, si sposarono e poi dopo un paio d'anni arrivai io, ed era il 1937. Nel 38 furono emanate le leggi razziali. In famiglia, la famiglia di mamma, che erano tutti ebrei, i miei zii perdettero il loro lavoro, un cugino più grande non poté più frequentare la scuola pubblica, dovette andare in una scuola che fu creata nella sinagoga di Fiume. Insomma, ci furono dei disagi, c'è poco da dire. E logicamente noi bambini non ci accorgemmo di tutto questo, sono tutte cose che poi ho saputo più tardi, crescendo, che ho imparato tante cose. E quando poi scoppiò la guerra, papà, che era marittimo, si trovava, navigava per il Lloyd Triestino, quindi era la marina mercantile, si trovavano con il piroscafo in Sudafrica. E furono fatti prigionieri dagli inglesi in quanto italiani, perché nessuno era militare in quel momento sul piroscafo sul quale papà si trovava. E restò lì dal 1940 fino alla fine della guerra. Noi continuammo comunque a vivere una vita più o meno normale a Fiume. Ricordo che frequentai la scuola materna, però non incominciai mai la prima elementare, che avrei dovuto incominciarla nel 1943. E poi successe che una sera di fine marzo 1944 vennero in casa portati dal direttore che ci aveva denunciato, vennero ad arrestarci. A casa con noi si trovava anche Sergio De Simone, che era il figlio di una sorella di mamma, anche lei sposata con un cattolico di Napoli, e anche lo zio era stato fatto prigioniero dai tedeschi, però perché lui era militare. E lei, la zia, con Sergio vennero a Fiume. Purtroppo fece questo orribile sbaglio, perché non si sentiva amata dalla famiglia di suo marito, quindi non se la sentiva di continuare a vivere da sola senza il marito lì, e venne da noi a Fiume per stare con noi in famiglia. Ed è stato lo sbaglio più grande che ha compiuto, perché pochi mesi dopo Napoli sarebbe stata liberata dagli alleati. Purtroppo invece si trovava con noi, quindi quando vennero quella maledetta sera ad arrestarci, noi bambini eravamo già a letto, la mamma venne a svegliarci, a vestirci in fretta, e senza immaginava quello che saremmo stati portati via, ma senza sapere dove saremmo andati a finire. E dopo averci vestito entrammo in quello che era il nostro salotto, e lì c'è un'immagine che chiudo gli occhi e la vedo ancora, la nonna inginocchiata davanti a quello che doveva essere il capo di questa, chiamiamola, spedizione, che lo implorava di lasciare almeno noi bambini a casa. Logicamente questo non fu fatto, fummo imbarcati eravamo in 8 in famiglia in quel momento, 5 persone del resto della famiglia si era rifugiato, nascosti diciamo nel Vicentino, in un paese che si chiama Grisignano di Zocco. E ci portarono nelle vicinanze di Fiume, passammo una notte lì, e il giorno dopo fummo portati a Trieste, alla risiera di San Sabba, che era diventata un campo di concentramento per i soldati, per gli antifascisti, per i partigiani, soprattutto jugoslavi in questo caso, e per noi ebrei invece era un campo di passaggio, perché noi dovevamo invece finire i nostri giorni nei campi di sterminio che si trovavano nella maggior parte dei casi in Polonia, occupata dai tedeschi. E restammo un paio di notti lì, gli adulti furono interrogati, anche mamma ovviamente, eravamo è stato trasformato in un bellissimo museo anche la risiera di San Sabba, e abbiamo rivisto dopo tanti anni, erano i primi anni 90 che siamo andati a visitare la risiera assieme a uno storico che si chiama Marcello Pezzetti, che ci intervistava perché stavano preparando un film che si intitola Memoria, sui superstiti dei campi di sterminio, e con lui decidemmo di andarlo a visitare la risiera, perché ho vissuto a Trieste ma non abbiamo mai pensato di andare a vedere com'era quel posto prima. E eravamo trascorso due notti in una celletta che era veramente molto piccola, c'era una specie di panca che poteva essere eventualmente un letto per una persona, noi che eravamo in 8, di cui 3 bambini, si stava malapena seduti tutti quanti. Dopo 2 o 3 giorni di permanenza lì, siamo stati imbarcati su un vagone bestiame, per poi, dopo 2 o 3 giorni di viaggio, forse anche più, non ve lo so proprio dire, siamo arrivati in Polonia. Abbiamo saputo dopo che era la Polonia, e che il campo dove eravamo, era un campo di sterminio che si chiamava e si chiama tuttora Birkenau. Birkenau è il cosiddetto Auschwitz II, che è il campo che tutti conoscono molto bene, perlomeno soltanto di nome Auschwitz, che era Auschwitz I. Auschwitz in partenza era una caserma militare che, quando i tedeschi hanno invaso la Polonia, hanno occupato anche questa caserma e l'hanno trasformata in un campo di concentramento. E i primi prigionieri erano dei russi oppure dei dissidenti. Poi hanno cominciato anche ad arrestare gli ebrei. Il campo non era abbastanza grande per ospitare, si fa per dire, ospitare tutti, e hanno costruito dal nulla, a pochi chilometri da Auschwitz, quello che all'inizio chiamavano Auschwitz II, che poi è diventato Birkenau. Birken in tedesco vuol dire betulla, perché in fondo al campo di Birkenau, appunto, ci sono un boschetto di betulle. E quindi, dopo un viaggio veramente molto disagevole, saremmo stati probabilmente una sessantina in ogni vagone, e uomini, donne, bambini, tutti assieme, credo che neanche tutti riuscivano a stare seduti, siamo arrivati alla rampa, alla Judenrampe, si chiama ancora adesso così. La Judenrampe si trova fuori dal campo di Birkenau, perché non avevano ancora costruito i binari che entravano nel campo per poi facilitare loro il lavoro per dividere le persone che sarebbero andate a morire subito e le altre che avrebbero continuato a vivere per un certo periodo, perché erano destinate ai lavori forzati. Comunque arriviamo a questa rampa, il treno si ferma, gli sportelloni si vede, il treno dei vagoni si aprono, si scende tutti in gran confusione, bisognava fare presto, si formano subito, dividono gli uomini dalle donne e si formano subito due file. C'è una fila, abbiamo saputo dopo, che andava subito alla morte, fra questi si trovò anche la nostra nonna e una zia, e noi invece da un'altra parte. Noi, Andra ed io, che eravamo molto piccole e che sembravamo gemelle, fummo in effetti scambiate per gemelle da Mengele, che quasi sempre era lì all'arrivo dei convogli per scegliere chi avrebbe dovuto vivere e chi avrebbe dovuto morire, facendo semplicemente un segno con il dito di qua o di là. E scambiandoci per gemelle scampammo alla prima selezione. Ma la cosa che ci sembrò molto strana dopo, quando abbiamo saputo tante cose, che anche nostro cugino Sergio non fu mandato a morire subito. Lui era solo, perché era figlio unico, e ci siamo chieste come mai. E abbiamo pensato, perché si parlava sempre, si diceva che Mengele fosse molto sensibile alla bellezza, e Sergio era un bambino particolarmente bello, con i tratti e il colore della pelle proprio di un bambino meridionale. E vi dico tutto questo perché è strano che noi, appunto, siamo riusciti a scampare la prima selezione, perché i bambini andavano subito, come le persone anziane andavano direttamente alla morte, c'era poco da sperare. Soltanto queste cose le abbiamo poi sapute logicamente dopo, anche, cioè neanche noi bambine, ma gli adulti, anche arrivando, erano all'oscuro di tutto, seppero molte cose arrivando dette dagli altri prigionieri. Facciamo un percorso di circa 2 chilometri dal treno fino a un caseggiato che si chiamava e si chiama tuttora la sauna, dove venivamo registrati, spogliati di tutto quello che avevamo. Dovevamo prendere, fare una doccia, poi gli adulti venivano rasati completamente, non solo i capelli, noi bambini no. Poi ci davano dei vestiti che non erano più i nostri, non sempre giusti per le nostre taglie, diciamo. E dopo alla fine, in una stanza un po' più piccola, c'era un tavolino con dietro due persone e fummo tatuate. E la mamma si fece tatuare per prima, perché logicamente voleva sapere, sentire se la cosa era dolorosa, e non lo fu molto. Fummo tatuate con, ce lo ricordiamo molto bene tutti e due, una specie di una penna con un pennino, come quelle che si usavano a scuola una volta, dove si intingeva poi la penna nell'inchiostro. Qualcuno forse se lo ricorda, i bambini no, sono troppo piccoli, adesso non si usano più quel genere di penne. E facendo tanti puntini scrissero il nostro numero. Il mio è 76.484. Lo ricordo a memoria da qualche anno soltanto, non l'avevo mai memorizzato prima. Forse anche perché adesso che parlo spesso raccontando la nostra storia, sono riuscita a memorizzarlo. Qualche volta mi chiedono anche perché non me lo sono mai cancellato, perché c'è qualcuno che conosciamo anche che se l'è fatto togliere, che l'ha cancellato. Noi non abbiamo mai pensato di farlo prima, perché eravamo troppo giovani, e poi crescendo è come se fossi nata con questo numero, quindi lo porto anche con un certo orgoglio, devo dire, poi capirete perché. E dopo tutto questo, dopo il tatuaggio, fummo separate dalla mamma, lei andò in una baracca della quarantena, noi fummo portati in una baracca di bambini, la cosiddetta baracca dei gemelli, però nella quale ci raggiunse dopo un po' anche Sergio. E in questa baracca eravamo insieme maschietti e femminucce, con un massimo di 10 anni. E lì incominciò la nostra nuova vita. Ci siamo abituate subito a questa vita, che non era una vita, perché la morte, in quel campo era la vita era la morte. I morti ci circondavano, li vedevamo tutti i giorni. Erano proprio scheletri, perché la gente, non tutti morivano nelle camere a gas, c'è chi moriva nel proprio letto, chi moriva in ospedale, perché c'era anche un ospedale a Birkenau, e qualche volta non c'era il tempo per la cremazione di tutti questi cadaveri, e allora li radunavano, li mettevano tutti assieme in una specie di baracca dove erano veramente gli uni sopra gli altri, formavano una specie di piramide, e questa baracca era talmente piena che le porte erano costantemente aperte, e noi bambini attorno a questa baracca giocavamo con niente, perché i giocattoli per noi non esistevano, non c'erano, ma giocavamo con i pochi sassi probabilmente che si trovavano per terra, perché non c'era l'erba quella volta a Birkenau. Giocavamo d'inverno con la neve, con le palle di neve, senza essere vestiti come avremmo dovuto essere vestiti. Abbiamo sofferto la fame, abbiamo sofferto il freddo, e non ci ricordiamo per niente il caldo che probabilmente abbiamo avuto durante l'estate. Perché noi siamo arrivate a Birkenau i primi di aprile, era il 4 di aprile del 44 quando siamo arrivate lì, e poi siamo state liberate il 27 gennaio del 45. Per noi sono stati 10 mesi di prigionia in un campo di sterminio, veramente uno dei più, almeno dei più conosciuti, diciamo, anche perché Auschwitz non è neanche il primo campo che è stato liberato, perché il primo campo che è stato liberato è Majdanek, che non è lontano da Varsavia, da Lublino, che è proprio sul confine con la Russia, perché siamo state liberate dai russi. E quindi abbiamo trascorso ben 10 mesi in quel campo e sono successe varie cose. Vedevamo pochissimo, la mamma veniva a trovarci la sera dopo il lavoro quando poteva e fece una cosa importantissima, ci ricordava sempre, ogni volta che ci vedeva, il nostro nome e il nostro cognome. Mi diceva: ricordati che ti chiami Liliana Bucci, perché mio primo nome è Liliana, però a casa sono sempre stata chiamata Tatiana. E me lo deve aver detto un numero di volte sufficiente perché io dimenticassi di essere Tatiana. E per mia sorella, che si chiama Alessandra, ma l'abbiamo sempre chiamata Andra in famiglia, diceva Andra, non lo so perché, forse perché Andra Alessandra poteva essere lo stesso nome, Tatiana e Liliana invece sono completamente diversi. Comunque mamma ebbe questo sentimento, questa idea di ricordarci, questo, se no saremmo veramente diventati dei numeri come volevano loro, perché per far perdere la dignità e un'identità a tutte le persone, perché gli adulti, quando erano chiamati, non dovevano dire nome e cognome, dovevano imparare la prima cosa in tedesco a dire il loro numero. Noi bambini invece non dovevamo subire nessun genere di appello, eravamo più liberi in un certo senso, e anche di girare per il campo durante il giorno, quando nessun adulto qua, o pochissimi, erano nel campo, perché uscivano dal campo per andare a lavorare. E poi un giorno una capoblocco, che noi chiamavamo Blokova, che ci aveva preso sicuramente a ben volere, mi disse: vi raduneranno e vi chiederanno se volete raggiungere la vostra mamma, ma voi dovrete rifiutare questa offerta. Mi sono chiesta anche parecchie volte come mai le Blokove potevano sapere queste cose, ma credo che in tutte le prigioni del mondo la gente che è detenuta sa quello che può succedere o che succederà, c'è sempre qualche notizia che scappa. E quando questo appello fu veramente fatto, Andre ed io non facemmo nessun passo, né avanti né indietro, restammo ferme. Il nostro cugino Sergio, al quale avevamo comunicato questa cosa, non volle darci ascolto, e assieme ad altri bambini, 20 in tutto, 10 femmine, 10 maschi, fece questo maledetto passo avanti e furono portati fuori dal campo, tutti contenti. Furono imbarcati in un primo momento su un treno, ed è l'unico treno in fondo che uscì da Birkenau con dei bambini ancora in vita, e li portarono in Germania, vicino ad Amburgo, a Neuengamme si chiama, era un campo di concentramento, non di sterminio come Birkenau, perché lì c'era un pseudomedico che aveva bisogno di queste creature per fare degli esperimenti sulla tubercolosi e sulle ghiandole linfatiche. Subirono gli esperimenti, patirono moltissimo. Gli americani e gli alleati erano praticamente alle porte di Amburgo, era già il 45, aprile del 45, e per nascondere quello che era successo con questi bambini, li presero, li portarono in una scuola di Amburgo, in periferia di Amburgo, la scuola si chiama Bullenhuserdamm, li portarono nella cantina di questa scuola e li uccisero veramente in un modo molto incredibile, veramente barbaro. E poi li riportarono in a Neuengamme nel campo e furono cremati. Questa storia è stata scoperta alla fine della guerra, negli anni 46, 47 probabilmente, da un giovane giornalista che si chiamava Günter Schwarber, che cercò con tutti i mezzi di portare alla luce questa storia. All'inizio ebbe dei grandi problemi, perché negli anni 40-50 non era facile parlare di queste cose in Germania, meno che altrove. Però fece di tutto per cercare i colpevoli, in parte e farli processare, in parte ci riuscì. C'è una fondazione che si chiama Bullenhuserdamm. Tutti gli anni, oramai da tantissimi anni, il 20 di aprile, che è il giorno della loro morte, c'è una commemorazione alla quale, quando possiamo, partecipiamo per ricordare queste creature. C'è un nuovo quartiere di Amburgo che negli anni 90 è stato creato, e ci sono 20 strade intitolate a ogni bambino, e c'è una chiesa protestante lì nelle vicinanze, e il pastore di questa chiesa riunisce tutti i bambini che sono piccoli come questi che sono qui, per ricordarli. E ogni bambino ha un pensiero per questi che invece sono rimasti bambini per sempre, purtroppo. E per me questa storia è molto importante, la racconto sempre perché ci tocca anche da vicino, perché c'era Sergio, ma per quello che riguarda me anche c'è che Günther mi ha fatto capire che non tutti i tedeschi erano nazisti, non tutti i tedeschi erano crudeli. Non avrei mai osato dire a un tedesco che sono ebrea, che ero stata deportata in un campo di sterminio per paura, non perché li odiassi. E invece, dopo averlo conosciuto, mi sono, come dire, riconciliata in un certo senso con il popolo tedesco, e non ho più paura di loro, e anzi la Germania i conti col suo passato l'ha fatto. Noi purtroppo in Italia non l'abbiamo ancora fatto, e io mi auguro che qualcuno dei politici, perché la cosa comunque deve partire da lì, si decida a fare qualche cosa, almeno finché noi oramai pochi superstiti siamo in vita. Sarebbe una grande soddisfazione, devo dire, per me personalmente e anche per gli altri sopravvissuti che conosco. Comunque ritorniamo al campo. Nel frattempo però anche la nostra mamma non venne più a trovarci. E noi abbiamo semplicemente pensato: la mamma è morta, punto a capo, la vita continua. Non ci siamo, almeno non mi ricordo, mia sorella è uguale come me, non ci ricordiamo di aver versato una lacrima pensando alla nostra mamma morta. Veramente, e forse è stato anche un po' una salvezza questa cosa, perché vedendo tutti questi cadaveri di cui vi ho parlato prima giornalmente, per noi era logico che la mamma non ci fosse più, ma che si trovasse in mezzo a quei scheletri lì, e eravamo diventate più dure, avevamo in un certo senso perso la nostra infanzia, ci eravamo create una specie di, penso tutto questo, una specie di corazza proprio per poter sopravvivere. La mamma invece no, per fortuna non era morta, era stata trasferita in un campo di lavoro in Germania, a Liebstein, tra le altre cose, si chiamava così quel campo, e fu liberata poi dagli americani, perché la Germania fu liberata dagli americani, invece in Polonia arrivarono i russi. Anche zia Gisella fu liberata, lei purtroppo fece la marcia della morte, cosiddetta marcia della morte, e poi una mattina quando si svegliarono, perché dormivano dove capitava, si trovarono soli, senza più i soldati tedeschi, ed erano arrivati i russi. Con i russi non fu facile la liberazione della zia Gisella, perché lei raccontava, e non si è mai parlato molto di questa cosa, se si incomincia a parlarne soltanto ora, i russi ebbero il coraggio, i soldati, di violentare parte di queste donne che erano sfuggite alla morte in un campo di sterminio. Avere il coraggio di fare queste cose mi sembra una cosa veramente incredibile, ma così fu. La zia raccontava sempre che un giorno si trovava in una camera dove viveva, dove hanno vissuto un certo periodo dopo la liberazione, sentì che qualcuno stava per entrare, si avvicinò alla finestra, perché si trovava un primo piano, un secondo, questo non ve lo so dire, e ha detto: se entra un soldato e che si avvicina a me, io mi butto giù dalla finestra. Quindi è un episodio che mia zia ha raccontato a mia sorella, e ha parlato moltissimo con sorella. Invece la nostra mamma ha parlato pochissimo di quello che è stata la sua vita in campo. Ha parlato molto con una sua amica, che poi però le ha fatto promettere che non ci avrebbe mai detto niente di quello che le era successo, e questo mi fa pensare che deve aver subito delle cose orribili anche lei, e che voleva proteggerci, che non voleva probabilmente farci soffrire per quello che lei aveva dovuto subire. Comunque siamo state liberate anche noi dai russi. Dopo un po' di tempo fummo portate a Praga, in un centro di raccolta di bambini orfani, e probabilmente la maggior parte di quei bambini erano dei bambini cecoslovacchi. Incominciammo a parlare il ceco, parlavamo già il tedesco che avevamo imparato in campo, e dimentichiamo l'italiano, perché eravamo le uniche due bambine italiane. Cominciamo ad andare a scuola, incomincio a scrivere e a parlare in ceco, e poi un giorno, siamo rimaste quasi un anno a Praga, quindi dalla liberazione fino a che è avvenuta il gennaio del 45 fino a poi primavera del 46. Ci fu un appello e ci chiesero chi di noi era ebreo, e ci dichiarammo ebrei in cinque: mia sorella, io, due bambine che erano gemelle, e un ragazzino. E questi tre bambini noi ce li ricordiamo dal momento di questo passo avanti, perché poi abbiamo saputo che sono stati con noi tutto il periodo del nostro soggiorno in campo, sono stati con noi nella nostra stessa baracca. Però una cosa che non mi so spiegare ancora oggi, come possa essere successo questo, che non ci li ricordiamo prima, ma che ce li ricordiamo proprio dal momento in cui abbiamo fatto questo passo avanti per dichiararci ebrei, perché lo eravamo, e solo in cinque tra tutti quei bambini che eravamo numerosi. Siamo stati portati in Inghilterra, in un paese che si chiama Lingfield, che non è molto lontano da Londra, dove c'era un centro di raccolta di bambini sopravvissuti ai campi e di bambini che erano stati nascosti durante la guerra. Questo centro si trovava in questo paesino molto carino, in un cottage tipicamente inglese, il cui padrone si chiamava Sir Benjamin Drake, e l'aveva messo a disposizione della comunità ebraica, anche lui era ebreo, tenendosi soltanto una piccola parte per lui. E lì, una volta arrivati lì, è cominciata la... Siamo rinate. Siamo arrivati lì, sera, tardi, e la prima cosa che hanno fatto, ci hanno portato in una sala che era grande quasi come questa, piena colma di giocattoli che noi non vedevamo dal momento del nostro da quando avevamo lasciato la nostra casa di Fiume nel fine marzo del 44, e siamo arrivati in Inghilterra che era aprile del 46. Quindi lì la nostra vita ricomincia, come dovrebbe poi essere la vita di tutti i bambini, anche se non avevamo i genitori, c'erano delle persone che ci volevano bene, che si occupavano di noi, che ci davano un'educazione. Abbiamo incominciato a parlare anche in inglese, abbiamo frequentato la scuola pubblica, ci accompagnavano tutti i giorni, eravamo circa una ventina di bambini. E le uniche due italiane eravamo Andre ed io. Gli altri erano tedeschi, cecoslovacchi, ungheresi, austriaci, c'era un bambino austriaco, insomma europei, francesi non c'erano. E comunque la vita lì, ricominciamo una vita, anche se non c'erano appunto i genitori, ma una vita bella, ci sentivamo amate, che era una cosa importantissima. E logicamente quando siamo arrivati ci hanno chiesto nome, cognome e da dove venivamo, insomma abbiamo saputo dire che eravamo italiane, che avevamo il nostro nome, il nostro cognome, e abbiamo detto mamma e papà sono morti. E un giorno Alice Goldberg, che era la direttrice di questo luogo, chiama prima me, perché sono la più grande, e mi mostra una fotografia chiedendomi: li conosci? E immediatamente dico sì, sono mamma e papà. Poi arriva Andra, chiama anche Andra, conferma quello che ho detto io. Era successo che mamma, per fortuna, non era morta come l'abbiamo pensata, papà fece ritorno dalla sua prigionia in Africa, quindi si rincontrarono, anche zia Gisella ritornò, suo marito anche, e si misero praticamente subito alla nostra ricerca. Noi, dopo varie ricerche, non fu facile, furono comunque aiutati dalla Croce Rossa, trovarono noi, Sergio purtroppo no, però la direttrice che si occupava di questa associazione, perché questo posto era sotto la protettrice, per esempio, di Anna Freud, che era la figlia di Sigmund Freud. Anche per questo c'era un atteggiamento speciale nei confronti di tutti. Sapevano come poter trattare bambini che avevano subito dei trattamenti che nessun bambino al mondo dovrebbe avere. E quindi quando arrivò la lettera della mamma e del papà, non credettero in un primo momento che loro erano proprio i nostri genitori. E scrivi che ti scrivi, la mamma si ricordò quello che invece fece dopo la partenza di papà, Andrea era piccolissima quando papà portò a partì e lo vide, praticamente non lo vide, aveva soltanto 9 mesi. Ma mamma tutte le sere, quando eravamo ancora a Fiume, ci avvicinava, questa foto si trovava nella sua camera da letto, e ci avvicinava alla foto di papà per dargli il bacio della buonanotte, perché così non lo dimenticavamo. E quindi era una fotografia che avevamo memorizzato molto bene. Ci sono, e queste due cose che mamma fece, la prima non poteva mai immaginare che saremmo finite in un campo di sterminio, la seconda ricordandoci i nostri nomi e cognomi, lì fu una cosa che capì al momento che arrivammo lì, che era molto importante che noi non dimenticassimo la nostra identità. Quindi fece queste due cose che furono veramente importantissime per il nostro ritrovamento, se no non sarei qui a parlarvi, magari sarei in Israele come molti bambini di Linkfield sono andati poi a vivere da adulti. E quindi hanno fatto tutte le pratiche perché potessimo tornare in Italia, siamo partite da Londra intorno al 5 di dicembre del 1946, erano passati 2 anni e mezzo dal momento dell'arresto, e accompagnate da un assistente sociale partiamo e arriviamo poi a Roma, dove mamma ci aspetta alla stazione Tiburtina, abbiamo saputo che era la stazione Tiburtina di Roma, ci aspetta da Roma a Roma, attorniata da tutta la comunità ebraica di Roma, perché erano tutti contenti per la mamma che aveva ritrovato le sue bambine e per avere notizie eventuali dei loro bambini, ma che non è comunque dei bambini romani. Noi arriviamo, scendiamo dal treno, la mamma è lì, la riconosciamo, era la nostra mamma di sempre, insomma. L'assistente sociale ci saluta, ci consegna la mamma come fossimo due pacchetti, si saluta e se ne va. Quel momento lì, quando lei ci ha lasciato, noi due ci siamo sentite abbandonate e abbiamo cominciato veramente a piangere come due disperate. Perché per mamma è stata una cosa terribile questo, che non ha avuto l'accoglienza che si aspettava. Però, come vi ho detto, avevamo dimenticato l'italiano. Ci siamo ritrovate lì, perdute, senza capire tutto quello che la gente ci diceva attorno a noi. Per fortuna con mamma potevamo comunicare in tedesco, tra di noi però parlavamo il ceco, che era la lingua che conoscevamo meglio, e così non ci capiva poi anche nessuno. Poi più tardi è stato anche molto divertente questo fatto di avere la nostra lingua segreta, diciamo. E perché tutte queste persone ci mostravano delle foto di bambini, chiedendoci se li avevamo visti, se sapevamo, se avevamo qualche notizia, che noi non eravamo in grado di dare a nessuno. E soltanto l'anno scorso ho pensato che tutte quelle foto che ci furono mostrate dovevano essere dei bambini romani portati via con la prima retata che c'era stata a Roma il 16 di ottobre del 43. E probabilmente è vero che siano stati proprio quei bambini lì, perché di quella retata, che erano più di 1000 che portarono via in una notte, e fecero ritorno pochissime persone e nessun bambino, perché tutti i bambini generalmente venivano gasati all'arrivo, come vi ho già raccontato prima. Quindi l'incontro con la mamma non è stato quello che avrebbe dovuto essere. Dopo qualche giorno di permanenza a Roma, siamo andati a Napoli, zia Gisella, che nel frattempo aveva avuto Mario, il suo secondo bambino, per fortuna l'ha avuto subito. Abbiamo conosciuto che aveva soltanto, era nato in agosto, nell'agosto del 46, e noi siamo arrivati in Italia a dicembre dello stesso anno, quindi Mario era piccolissimo. Dopo qualche giorno di permanenza a Roma siamo arrivati a Trieste, dove c'era papà che ci aspettava. Papà aveva trovato da lavorare, papà era cuoco, e aveva trovato da lavorare con il comandante di porto inglese, che Trieste, forse lo sapete tutti, che era sotto l'amministrazione anglo-americana alla fine della guerra come territorio libero. E per fortuna aveva trovato da lavorare. Dopo qualche giorno di permanenza a Trieste, con mamma siamo andate a Fiume per fare le carte per l'espatrio e a prendere le poche cose che avevamo lì e che la famiglia di papà era riuscita a salvare. E ci siamo stabilite a Trieste. Quindi non solo deportate in quanto ebrei nei campi di sterminio, ma poi abbiamo dovuto lasciare la nostra terra, diciamo, la nostra città, e siamo diventate anche dei profughi, quindi doppiamente, se vogliamo, perseguitate. Per fortuna, e lo ripeto sempre, papà aveva trovato da lavorare con gli inglesi, quindi non abbiamo vissuto in nessun campo in nessun campo profughi, che ce n'erano a Trieste, uno a Patriciano, vicinissimo alla famosa Foiba di Basovizza, dove la vita era veramente molto dura per i profughi. C'è anche una bambina piccolissima che è morta di freddo durante l'inverno su a Basovizza, a Patriciano. E poi a Trieste c'era il Silos, cosiddetto Silos, che adesso è stato trasformato da parecchi anni in un garage per le macchine, e invece anche lì era diventato un campo profughi, dove la gente ha vissuto veramente per tantissimi anni. E anche la Risiera, c'erano dei profughi che hanno parcheggiato, dico, in Risiera, che quando l'ho saputo veramente neanche tantissimi anni fa, mi ha fatto un effetto incredibile, perché la Risiera è stato un campo di concentramento, e mettere in quel posto della gente che è stata costretta in un certo modo a lasciare la propria terra e stare lì, mi fa veramente una tristezza immensa. E penso che adesso tutti ce l'abbiamo un po', tutti, con i migranti che ci sono oggi, e mi fa pensare a quello che eravamo noi dopo la guerra. Abbiamo lasciato il nostro paese perché per noi la vita lì era impossibile, e anche la gente che lascia il loro paese adesso, la vita lì è impossibile. E in Europa non è che li vogliamo proprio questi migranti, e mi fa veramente pensare che le cose, nonostante quello che abbiamo vissuto, non sono migliorate, non siamo ancora capaci oggi di accettare il diverso, ed è molto triste questo. Non è facile, lo so che non è facile. Anch'io personalmente ho paura, insomma, è un altro discorso questo, però credo che in questi mesi che stiamo vivendo tante cose orribili che stanno succedendo nel mondo, bisogna pensare anche a questo. Anch'io, dico, personalmente l'Islam mi fa paura, però non tutto l'Islam è ISIS. La maggior parte delle persone hanno bisogno in fondo del nostro aiuto, e io spero che l'Europa riesca veramente a fare qualche cosa. Comunque, per ritornare poi alla fine della mia storia, ci siamo stabilite a Trieste, siamo cresciute, siamo diventate delle adolescenti, abbiamo avuto un'adolescenza, un fine di infanzia del tutto normale, perché con la mamma i rapporti poi, e con papà anche, i rapporti poi in breve tempo sono diventati del tutto normale. In poco tempo purtroppo abbiamo perso il nostro bagaglio linguistico, anche perché adesso forse le maestre non direbbero più dovete parlare l'italiano alle bambine, avrebbero fatto in modo che almeno una di queste tre lingue fosse, l'avremmo potuta tenere, ma i nostri genitori cominciarono a parlarci solo in italiano, perché con la mamma in tedesco, con papà in inglese, tra noi in ceco, era sicuramente troppo, che così le abbiamo dimenticate tutte, ma insomma, pazienza. E siamo cresciute, ci siamo sposate, abbiamo avuto i nostri figli, Andrea ha avuto due ragazze, vivono in America, anche lei si è stabilita oramai da 2 anni con le figlie negli Stati Uniti, in California. Io invece da quando mi sono sposata nel lontano 64 vivo a Bruxelles, che mio marito era funzionario dell'allora Mercato Comune, ora Unione Europea, e siamo dei felici pensionati adesso. E dopo sono arrivati i figli, sono arrivati e soprattutto sono arrivati i miei nipoti. Ne ho 3, Luca, Alessandro e Chiara. Alessandro vive a Bologna, Chiara e Luca vivono a Bruxelles, e sono la cosa più bella che la vita può avermi dato, perché sono a testimoniare che la vita continua, che la vita è bella, e che nonostante tutto, appunto, io ce l'ho fatta e loro, che volevano annientarci, hanno perso. Qualcuno ha delle domande, se posso risponderò.
Allora, lo sostenevo talmente stretto, mi fa male la mano.
Prego, dimmi un po' più forte. Rapita? No, non sono stata rapita. Deportata, sì.
Lo sapeva se no?
Vabbè, lo sapevo, ho capito a Birkenau, io ho capito di essere ebrea. Prima non lo sapevo neanche che ero ebrea, che cosa voleva dire essere ebrea per un bambino di 6 anni, non voleva dire niente, ero una bambina come tutti gli altri. E anche adesso sono una donna come tutte le altre. E, però lì, stando lì, in quel posto...
Il microfono per
sì, 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 perché se no parlo solo a lei e non è giusto. E lì avevo capito che eravamo ebrei, perché lo sentivo questo dalle poche donne che con le quali avevamo dei contatti, che erano le capo blocco, le cosiddette block over, che dicevano appunto che eravamo ebrei. Quindi ho detto, beh, se tutte le donne che sono qui sono ebree, sono ebrea anche io, E si vede che noi ebrei dobbiamo avere questa vita qui e l'abbiamo accettata, ci siamo adattate, come ho detto anche subito all'inizio, a questa specie di vita che sicuramente non poteva chiamarsi vita per nessuno di noi, e per i bambini ancora meno, anche se non eravamo costretti a lavorare, però eravamo lasciati veramente un po' a noi stessi, c'era la sorvegliante perché non potevamo fare, eravamo abbastanza liberi di girare per il campo, per esempio, però nessuno ci dava una carezza o qualche cosa del genere, eravamo così come bestioline, purtroppo comunque ce l'abbiamo fatta lo stesso. Beh, quando ero lì non sapevo niente, tante cose le ho apprese dopo, crescendo, leggendo e ascoltando altri sopravvissuti che raccontavano le loro cose, ancora oggi mi capita di ascoltare gli altri e di apprendere cose che prima non sapevo.
Tatiana, c'è una domanda.
Hai mai proprio ricordi di non hai mai proprio avuto il dubbio minimo che era ancora viva, magari c'era una minima possibilità?
No, non abbiamo mai pensato. Uh-huh. Finché non ce l'ha detto la Alice, che ci ha mostrato questa fotografia, che abbiamo detto sì, sono mamma e papà, e lei ci hanno detto sono vivi e li stanno cercando. Non l'abbiamo mai pensato, anche perché, come ho detto, i morti noi li vedevamo veramente, era una cosa, erano lì, poi li prendevano e venivano tutti cremati, e quindi per noi, cioè, era normale, non vedendo più la mamma, che fosse tra quei cumuli là. E non ci aveva fatto questa impressione così terribile che mi fa adesso. Quella volta proprio no. Forse anche perché a poco più di 6 anni non ti rendi conto di veramente di che cos'è la morte. E non puoi avere paura in questo caso.
Avete mai più visto questa signora, questa assistente sociale? Siete incontrati negli anni?
Abbiamo ripreso i contatti, erano gli anni, fine anni 70, perché all'inizio sì, quando siamo tornati a casa, all'inizio c'è stata corrispondenza. Poi loro hanno cambiato indirizzo, insomma le cose sono andate perse. E invece poi c'era una trasmissione televisiva che si chiamava This is your life, questa è la tua vita, era una cosa settimanale, una catena di televisione che si chiamava Thames Television a Londra, che raccontava la storia di persone che venivano segnalate da amici o cose del genere, c'erano anche attori, insomma così. E Alice Goldberg è stata segnalata da Manna Friedman, che era una delle signore che si occupava di noi quando eravamo all'Infield. E a quel momento lì decisero di far venire questa signora alla trasmissione, perché Alice seguiva questa emissione, andava sempre in televisione ed era lì tra il pubblico perché le piaceva molto questa specie di incontri così che si facevano. E allora la Manna pensò di segnalarla e di raccontare in poche parole quello che aveva fatto durante la sua vita. E sapevano che vivevamo a Trieste, quindi i responsabili di chi organizzava le cose presero semplicemente, perché chiesi come avete fatto a trovarci, presero l'elenco telefonico di Trieste, perché non si usava ancora il computer in quegli anni là, no? O veramente poco, insomma, presero l'elenco telefonico, guardarono la Bucci, e credo che primo, ce n'erano pochi di Bucci a Trieste, e il primo Bucci che trovarono fu proprio mamma a rispondere al telefono, e quindi si misero in contatto con mamma, con Andra che abitava a Padova, e mamma dette loro i nostri indirizzi e facemmo questo viaggio a Londra per vedere la Alice, e fummo quasi tutti bambini di Lingfield vennero. C'era un gruppo che era rimasto in Inghilterra, però erano andati in Australia, negli Stati Uniti, in Israele, io in Belgio, Andrea in Italia, quindi eravamo un po' sparsi dappertutto, e ci fu questo incontro molto molto bello, e per Alice fu una sorpresa. Perché funzionava così questo programma: lei si trovava tra il pubblico e il presentatore parla, dicono le solite cose, un po' come le trasmissioni che facciamo noi, quelle cose, era la Raffaella Carrà, no? Che faceva venire robe del genere, quindi Alice si trovava lì tra il pubblico, quindi la prende, la porta su, c'era una specie di palcoscenico, e poi uno alla volta arriviamo noi ex bambini, quindi è stata veramente una cosa molto simpatica, diciamo che è stato veramente molto bello, ed è così che abbiamo poi ripreso i contatti con Alice, con Manna. Purtroppo quel momento lì non c'era, perché era andata in America, che aveva famiglia qui in America, e quindi in quel momento lì non era. Poi quando tornò, questo era ottobre, novembre del fine anni 70, e poi io andai a Londra proprio per vedere Manna, che intanto era tornata dall'America, perché lei abitava a Londra, e l'ho raccontato anche stamattina, quando una delle ragazze che vive ancora a Londra, che era lì con noi a Lingfield, venne a prendermi all'aeroporto e mi portò a casa di Manna, che mi ospitò. E era in cima a una scala molto abbastanza ripida, dove abitava, in una bella casa tipicamente inglese, in un bel quartiere di Londra, e quando mi vide giù, mi guardò e mi disse: hai sempre lo stesso sorriso. Ed è stata veramente una cosa che mi ha commosso, ecco, veramente. E da quel momento lì siamo rimaste in contatto, e purtroppo Manna ci ha lasciato qua, le mancava veramente pochi giorni per compiere 100 anni, se n'è andata.
C'è una domanda laggiù. Il ragazzo laggiù.
Ma nei campi come siete riusciti a sopravvivere per non morire di fame, di freddo?
Perché abbiamo avuto molta fortuna, nel senso che nonostante il freddo e la denutrizione non ci siamo mai ammalate, probabilmente perché siamo particolarmente forti fisicamente, e questa è una gran fortuna.
Arriva anche una scatola di biscotti.
Ah sì, 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 papà, sì, non è che con quella scatola ci siamo salvati, ma comunque un gesto di umanità l'ho avuto proprio da un soldato tedesco, che un giorno mi dette una scatola di biscotti, che ricordo molto bene, in una scatola di latta, come quelle che esistono, credo, ancora oggi, dei biscotti secchi, quelli tipo Oro Saiba. Cioè, non è che con quella scatola io non sia morta di fame, ma quello che mi fa piacere comunque ricordare che un gesto di umanità in quel luogo così di morte, comunque l'ho vissuto. Sì, prego.
Cosa ne pensa del film?
Di che cosa?
Del film Ripetella.
Vabbè, a me è piaciuto. Perché so che a tante persone non è piaciuto, soprattutto la comunità ebraica non è piaciuto. Ma io in quel film mi sono ritrovata, perché l'ho visto come una favola raccontata a un bambino.
E poi in finale questo bambino si ritrova la mamma e noi l'abbiamo ritrovato. Certo, ci sono certe scene che sono impossibili, non è esistito un bambino che è potuto, però era una favola e io l'ho visto con quegli occhi lì e soprattutto credo che forse è servito a invogliare molte persone a sapere veramente di più su quello che è stato l'Olocausto. No. Sto leggendo adesso proprio un libro che parla di lui, La scomparsa di Josef Mengele, e sono cose incredibili di quello che ha fatto ed è morto, non è morto nel suo letto, ma comunque è morto da uomo libero. Sei di nuovo tu, bravo. No, se mi ricordassi, no, non potrei, perché se fossi stata sperimentata non sarei qui a raccontarlo.
No,
perché lì quando venivano a prendere qualche bambino per fare gli esperimenti non li facevano lì, li portavano via. Sappiamo che poi questi bambini non ritornavano, però non possiamo sapere quello che gli facevano esattamente, lo sappiamo perché poi sono state raccontate da altri testimoni di cose, però non ho mai approfondito quello che facevano soprattutto i bambini perché è una cosa troppo difficile anche per un adulto da digerire, veramente troppo.
C'eri tu?
Sì. Ma i bambini qui nella baracca, nel campo di concentramento, qualcuno è sopravvissuto? È più...
Allora, nella nostra baracca di bambini sono passati 250.000 bambini. Siamo sopravvissuti, bambini sotto i 10 anni, siamo sopravvissuti una cinquantina. Questo l'hanno trovato gli storici perché quando la guerra oramai, la guerra praticamente oramai era persa, ma i tedeschi continuavano con i loro convogli a portare la gente nei campi di sterminio. È successo anche con la parte della mia famiglia che si era nascosta nel Vicentino. Partirono con l'ultimo convoglio da Trieste, non si fermarono in Polonia perché la Polonia era già liberata dai russi e li portarono a Bergen-Belsen. Bergen-Belsen era un campo in Germania e lì purtroppo morirono tutti di malattia, si ammalarono.
C'è lui di nuovo, vero che ci sei? No?
Avevo visto. Io volevo condividere una riflessione soprattutto. Sono figlia di un reduce di Mauthausen, anche mio papà ha testimoniato fino agli ultimi mesi, Nicoletta lo sapeva. Ultimamente ho visto un'intervista a un ragazzo, uno dei migranti che arriva, torturato in Libia. Lui aveva riconosciuto i suoi carnefici qui in Italia, nella storia recente,
sì. Il suo aguzzino?
Cosa aveva subito, cosa aveva visto. Come testimone. E ho pensato che voi testimoni avete trascorso la vita a testimoniare e in pratica a rivivere. Io conosco la sera prima della testimonianza, conosco anche la sera successiva e conosco gli ultimi giorni di vita di mio papà. E penso che i carnefici non hanno questa condanna, diciamo. Posso definirla condanna?
Certo.
Cioè, non hanno subito, io questa cosa non è un po' pubblica tra i miei amici, e tutti mi dicono la gogna mediatica no. E la gogna mediatica no. Però questi carnefici libici che erano nel carcere a 3 chilometri dal ragazzo che doveva rivivere cosa aveva vissuto, prigione, però erano tutelati in un certo senso. Sì. Invece questa testimonianza, cioè, è un riconoscimento che dobbiamo farvi ancora di più, ancora più grande di quello che vi facciamo, perché è veramente un continuare a rivivere queste cose, continuare a...
Sì, non è facile, certamente.
Di confronto a chi invece, appunto, anche i nazisti stessi che se ne sono...
Ah, pensato a tutti quelli che sono finiti in Argentina, come Mengele e tutti gli altri, anche tanti fascisti erano lì, protetti poi da Perón, per esempio, che poi però durante quando stava, c'era il fascismo, c'era il nazismo, è stato proprio istruito anche da Mussolini, da Hitler per tante cose. Questo non lo sapevo, l'ho saputo adesso che sto leggendo questo libro che parla di lui, ma è una cosa incredibile, che poi sono stati anche aiutati dalla Chiesa per arrivare fin lì, e avevano creato delle cose incredibili, vivevano proprio con il ricordo di Hitler come se fosse ancora vivo, hanno creato una cosa incredibile. Sì. No, ma che molte volte appunto poi la vittima deve giustificarsi, non il carnefice, non so. Beh, anche tutte le donne violentate sono loro che devono giustificarsi, e non è normale neanche questo, no?
Ma nel nostro caso è, secondo me...
È ancora più grave, certamente, sono d'accordo con lei. Io conosco era un giovane partigiano, cioè suo papà era partigiano, si chiama Marcello Martini. Lo conosce? Sta male adesso, poverino. Sì, sta molto male. Sì, vive in Piemonte, ma lo vedo sempre con la Toscana, perché lui è toscano. Sì. Aveva soltanto 14 anni. A Mauthausen è stato anche lui.
Lui era adesso sotto siamo stati dove ci sono i laghi sotterranei vicino a Vienna, le sei grotte. Lui è l'unico superstito italiano in questo campo qui, uno dei più
giovani. Sì, aveva 14 anni quando l'hanno preso, sì.
Sì. Io conosco meglio la
deportazione. Ah, vabbè, certo, dei partigiani, ovvio. Beh, logico, è normale che sia così, logico. No, Marcello l'abbiamo conosciuto con i toscani, sì. Perché quando i toscani fanno il giorno della memoria invitano un po' tutti, sì.
Sì,
sì, sì. È bello.
Sì, ma questa cosa appunto, secondo me, diciamo, chi si occupa delle giornate della memoria, chi si occupa di questo materiale, un po' più di notizie sui carnefici, anche i giovani, secondo me, non lo avrebbero mai. Io cerco sempre di smontare il nazismo, cioè di togliere terreno al mio nazismo, al mio fascismo, togliendo il fascino che c'è.
Ma sì, perché c'è i neofascisti, i neonazisti, i nazisti purtroppo esistono, lo vediamo praticamente tutte le settimane nei campi di calcio, tra le altre cose, ancora l'altro giorno. Sì, ma oramai non ci sono più, sono tutti tra... Sono ancora vivi?
Alcuni sì, anche in Germania.
Sì, come da noi, purtroppo sì. Comunque facciamo quello che possiamo, finché possiamo, testimoniamo. Tutti ci incoraggiano, e comunque i giovani che partecipano, perché faccio spesso i viaggi della memoria, e ne ho fatto uno proprio adesso con il comune di Roma, c'erano ben 120 ragazzi del liceo, molti termineranno la scuola quest'anno, cioè adesso a giugno, erano veramente molto ben preparati, anche grazie ai loro professori, perché sarà gente che non si interessa, anche una parte di professori forse non è interessata a questo genere di storia, però quelli che lo fanno veramente seguono dei corsi di preparazione e sono veramente molto ben, e preparano molto bene i loro studenti. Sì, con chi l'ha fatto?
Uno dei primi.
Sì, sì. Vabbè, questo insomma neanche tanto tempo fa. Beh. Bene.
C'è una domanda là, la signora.
Quando lei è tornata alla sua vita di tutti i giorni?
Prego.
Quando lei è tornata alla sua vita di tutti i giorni? È stato semplice, ho avuto dei postumi, non lo so, notti insonne o riflessioni o paure.
Ma allora subito eravamo troppo piccole per fare delle riflessioni e se ne è parlato un po'. Ricordo però che quando ho ricominciato la scuola a Trieste, la mia maestra, che era veramente una bravissima maestra, ho un bellissimo ricordo. E mi fece raccontare in classe quello che avevo vissuto, però poi tutto si fermò lì. E poi mamma, quando tornò, per esempio, le sue amiche le chiesero: Miretta, si chiamava Mira mamma, Miretta, dove sei stata tutto questo tempo? Lei raccontò e le dissero: ma va là, cosa racconti? Cosa che successe alla maggior parte di noi che raccontavano, e il primo fu, perché lo scrisse, fu Primo Levi, ma successe a tutti, perché ho conosciuto molto bene Shlomo Venezia, che ne avrete sentito parlare. Lui era al Sonderkommando di Birkenau, una delle cose peggiori che uno può aver vissuto, lavorare proprio dentro nelle camere a gas. E anche lui, nessuno gli credeva, quando parlava qualcuno dietro alle spalle faceva il segno: ma questo è pazzo, cosa racconta? E allora la maggior parte non ha parlato più e di tutto si è risvegliato poi quando negli anni 90 si è ricominciato a parlare, e moltissimo dopo, quando è stato istituito il giorno della memoria, il 27 di gennaio, cos'era, l'anno 2001-2002, qualche cosa così, ecco. E se ne parla molto, forse in quel periodo lì, forse anche troppo, in quei giorni lì, in quel mese lì, diciamo, forse anche troppo. E perché poi il resto dell'anno, del resto non si può neanche vivere continuamente con questi ricordi. Però le scuole, o anche quello che ha organizzato Giovanna adesso in questi giorni, è molto lontano ancora dal 27 gennaio, quindi c'è qualcuno che lo fa anche al di fuori del giorno della memoria, perché tutti ci vogliono il 27, ma il dono dell'ubiquità non ce l'abbiamo, poi non basterebbe neanche, non basterebbe neanche.
Di nuovo lui.
Allora, intanto abbiamo cercato di salvare il nostro cugino, però non sapevamo a che cosa andava incontro, non lo potevamo sapere, nessuno lo sapeva. E noi come bambini non potevamo comunque fare niente, forse qualche adulto tra di loro, per quanto so delle storie, che anche tra adulti si rubavano, per esempio, il pane,
perché le reazioni erano veramente minime e per la sopravvivenza fai qualsiasi cosa. C'è un episodio che riguarda proprio mia mamma e la zia Gisella. La zia Gisella lavorava in quello che chiamavano il Canada, dove arrivava tutte le valigie, tutte le cose che noi ci portavamo dietro finivano lì e venivano disfatte le valigie, messe da parte le cose più belle perché andavano in Germania, tipo gioielli, soldi, eccetera. E la zia una volta dovevano disfare per esempio gli orli dei cappotti per vedere se non avevano nascosto lì delle cose. E la zia un giorno trovò un brillante, un diamante, e lo dette alla mamma da conservare, perché ha detto potrebbe essere utile, non si sa mai se ce la facciamo. E mamma l'aveva messo nel suo sacchetto del pane e se lo teneva sotto la testa quando dormiva. Una mattina si sveglia e il diamante non c'è più. Ma la mamma non si è preoccupata del diamante che non c'era più, si è preoccupata del pane che mancava. E questo succedeva tra compagni di baracca, ecco. Quindi qualcuno per salvare la propria vita avrà fatto anche del male a... Purtroppo.
C'è qualcuno nel campo che è un bambino, un adulto che ti è rimasto a cuore, che hai conosciuto bene e che, non so, magari è morto lasciando?
Allora, ho conosciuto bene delle persone, ho conosciuto molto bene Shlomo, questo l'ho conosciuto molto bene, però l'ho conosciuto in questi ultimi anni, prima non lo potevo conoscere. E, i bambini che erano con noi, che poi ci siamo ritrovati assieme in Inghilterra, siamo rimasti in contatto, adesso è passato dall'ultima volta che li ho rivisti, era tre o quattro anni fa, che abbiamo fatto un raduno di bambini di Lingfield e da poi raggiungere l'Inghilterra da Bruxelles è facilissimo, oggigiorno soprattutto con il famoso, con il channel, il treno, in tre ore sono a Londra, lo puoi fare, cioè puoi andare a Londra in giornata, ti vai a vedere una bella esposizione in qualche museo e torni a casa, insomma.
Però questi sono rapporti che sono arrivati dopo.
Che sono arrivati dopo, sì, all'interno del campo, a parte mia sorella e la mamma e la zia Gisella, no, di altre persone no. Ho conosciuto poi l'amica della mamma, la Giudita Di Vero, quella che ci ospitò poi a Roma il nostro ritorno. Mamma era sempre rimasta comunque in contatto con lei. Che Marcello Pezzetti poi, perché questo è anche un bel episodio che è successo. Marcello Pezzetti ha intervistato praticamente lui e quelli che lavorano al Centro di Documentazione Ebraica di Milano, lui non è più in quell'associazione lì, e hanno intervistato un sacco di persone ed era a casa di Giudita Di Vero lì a intervistarla e poi vede una fotografia di due bambine ed era una fotografia che mamma le aveva mandato quando era l'estate del 47, le aveva mandato e ha chiesto chi sono queste bambine e allora lei ha spiegato, beh, sono due bambine che sono sopravvissute al campo e lui non aveva mai sentito parlare di noi perché non eravamo iscritte a nessuna comunità ebraica, mamma ha voluto dimenticare tutto, cancellare, quindi non siamo mai state iscritte a nessuna comunità ebraica, nessuno sapeva niente di noi, lei gli ha raccontato tutto. E quello che è stato divertente, perché lo racconta quando siamo insieme, che dice la Giuditta, sì, sono tornate, le ospitate quando sono tornate dall'Inghilterra, ma sai, erano due stronzette.
parlavano una lingua, parlavamo ceco appunto, parlavano una lingua strana, nessuno le capiva, ma questa era proprio romana al 100%, questa Giuditta era una persona fantastica, ed è così che Marcello ci ha scoperto, perché appunto la Giuditta aveva l'indirizzo, poi mi arriva Marcello mi telefona, e insomma dopo poco ci siamo incontrati e poi siamo andati in Risiera, come vi ho raccontato prima. Però questo incontro con la Giuditta, che riferendosi a noi erano due stronzetti, proprio come parlano a Roma, è stato cioè, lo racconta così bene Marcello che è simpatica, insomma, diventa simpatica la cosa, ed è così grazie a Giuditta che lui ha ritrovato noi, forse poi sarebbe anche successo in ogni caso, ma vai a sapere le cose, la vita è sempre così strana.
C'è una domanda. Si ricorda questa parola
di ceco o no? Beh, di tedesco sì, qualche parola sì, anche di inglese. Di ceco proprio no, proprio assolutamente niente. Ho imparato qualche parola di polacco perché vado spesso in Polonia, però il polacco forse come il ceco è una lingua talmente difficile che non riesco a memorizzare più di tanto. Poi sai, invecchiando la memoria, cioè per imparare un'altra lingua non è come impararla alla vostra età.
Ti faccio una domanda io?
Sì, fai.
Te ne faccio due. La prima è, stamattina tu hai detto Andra si sentiva gemella a me,
sì.
Io invece mi sentivo sorella a lei. Allora, se spieghi questo rapporto, anche faticoso, forse per te con Andra, soprattutto poi quando sei più tranquilla, quando siete più tranquilla lì in Field, che è questo paesino bellissimo, verdissimo vicino a Londra, e quasi ti liberi, no? Nel senso che vuoi rivivere la tua infanzia. E l'altra è legata alla tua cultura ebraica, cioè cosa significa per te essere ebrea? Perché tu sei figlia di matrimonio misto, ma tua mamma è ebrea, quindi voi siete ebrei. Che cos'è diventata per te la cultura ebraica? Sei una forma di identità oppure ti senti come sei, credo, cittadina del mondo?
Io mi sento cittadina nel mondo, sì. No, sono laica al 100%. Mm-hmm. Seguire i dettami della religione ebraica è molto difficile, secondo me, per me è impossibile. Ma forse perché, appunto, no, forse perché non credo in Dio, ecco, in poche parole non credo in Dio, perché se ci fosse non avrebbe permesso e non permetterebbe quello che sta succedendo, perché c'è poco da dire, che ci ha lasciato, dicono tutti, anche gli ebrei, non solo la Chiesa, che Dio ci lascia liberi di decidere. Però avrebbe potuto insegnarci di farci meglio e di decidere per il bene e non per il male dell'umanità, per esempio. Quindi mi sento ebrea, nonostante tutto mi sento ebrea, però non pratico la mia religione e non credo. Ho incontrato proprio a Messina, e che ho detto più o meno la stessa cosa che sto dicendo adesso, e una suora, una suoretta lì molto giovane, che poi è venuta a salutarci, e mi ha detto: no, non è vero che lei non crede, crede nella vita. Ed è vero, credo nella vita. Se può essere una religione, credo nella vita. Ecco, se no penso che non riuscirei a essere così come sono. Perché non è facile per me parlare. Quando andiamo a visitare i campi, sto male prima di entrare, già da lontano quando vedo la torretta, sto male dentro. Però ho la fortuna che quando esco da lì o quando uscirò da quella porta, torno
praticamente subito la donna che sono oggi. E questo mi aiuta anche a testimoniare, come mi è capitato oggi, della prima volta in assoluto che faccio 3 testimonianze in un giorno. E vi giuro che è faticoso. Io posso farlo, mia sorella non avrebbe potuto farlo, tanto per dire come siamo diverse. E non faccio niente, cioè ho la fortuna di essere così. Ma quello che voleva sapere, in campo, quando eravamo in campo, eravamo molto vicine. Io ho 2 anni più di mia sorella. E istintivamente, forse me l'aveva anche detto la mamma, occupati di Andra che è la più piccola, non lo so, o forse istintivamente l'ho protetta, lei si sentiva veramente molto protetta da me. 2 anni, non sono neanche 2 anni, sono 22 mesi, non sono molti in fondo, però sono la più grande. Quindi Andra era veramente attaccata a me come una lettera, un francobollo sulla lettera, veramente incredibile. E anch'io ero molto attaccata a lei. Però quando poi siamo arrivati in Inghilterra, che c'erano tutte queste donne che si sono occupate di noi, io credo di averlo capito dal momento che siamo entrate in quella casa, che era arrivato il momento per me di potermi riprendere la mia infanzia che avevo perso ad Auschwitz, a Birkenau. E in un certo qual modo ho lasciato andare, dico io, mia sorella, mi sono staccata da lei. Forse perché anche lei mi ricordava troppo quello che avevamo vissuto così insieme, perché mi sono detta siamo qui, ci sono delle persone che si occupano di lui e di noi, quindi anche di lei. Però lei purtroppo non ha capito questa mia reazione e si è sentita abbandonata e ha sofferto molto. Però non me l'ha detto in quegli anni lì, me l'ha detto forse una decina d'anni fa questa cosa, se l'è tenuta dentro per anni e l'ha capito che avevo bisogno di questa mia, chiamiamola, libertà, veramente in fondo pochi anni fa, quando oramai era diventata mamma e anche quasi nonna. E perché forse lei si sente ancora oggi come se fossimo 2 gemelle. Invece io non ho questo attaccamento a lei, mi sento attaccata a mia sorella perché le voglio molto bene, siamo attaccate, però non la sento come una gemella, la sento come una sorella, perché dicono sempre che i gemelli sono particolarmente uniti, che hanno gli stessi sentimenti, insomma, e lei si sente ancora oggi la mia gemella, cosa che io invece non sento, e forse per me è veramente più facile testimoniare, fare i viaggi che per lei. Lei soffre, quando siamo dentro sì, si soffre tutti uguali, però Andra ci mette qualche volta anche una settimana per riprendere e stare bene, diciamo. Ma questo dipende da cosa? Dipende da... ma neanche dall'educazione, perché abbiamo avuto gli stessi genitori, siamo state educate nello stesso modo, dipende da come siamo fatte noi, da come accettiamo le cose che ci possono succedere. Io forse ho avuto, cioè forse sicuramente ho più fortuna di lei nella vita, anche perché lei purtroppo ha perso il marito quando era molto giovane, è morto di malattia, un cancro, tanto per cambiare, che aveva soltanto 44 anni, le figlie erano adolescenti, quindi si è ritrovata sola ed è stata più dura la sua vita. La mia, tutto sommato, no? La mia è stata una vita, dal campo in poi ho avuto una vita bella, certo, alti e bassi come può succedere a tutti nella vita, però
mio marito è ancora lì, siamo quasi coetanei, è solo un anno più di me e siamo sempre assieme, insomma, una cosa importante è questa. Il suo purtroppo non c'è più e se n'è andato soffrendo veramente l'incredibile. Ecco. Quindi anche per questo forse è segnata più di me, può essere benissimo che sia anche questo. E adesso ha deciso proprio di stabilirsi negli Stati Uniti, dove vivevano già le sue figlie da parecchi anni, che suo nipote ha 23 anni, quindi la figlia più piccola che si è sposata prima dell'altra, e oramai sono 23, saranno 24-25 anni che vive negli Stati Uniti. Poi la sorella è andata un giorno a fare le vacanze per andare a trovare, ha incontrato suo marito lì e dopo qualche mese è andata a stabilirsi anche lei negli Stati Uniti e Andrea è rimasta da sola a Padova e adesso, proprio 2 anni fa, ha deciso di andare lì per non restare più sola, stare più vicina alle figlie, insomma, che poi invecchiando hai bisogno di più di un contatto, è anche normale che succeda così. Però ci siamo viste forse molto di più da quando abita lì, perché quando viene in Europa si ferma per dei lunghissimi periodi e quindi stiamo assieme molto. E poi con i mezzi che ci sono attuali, per esempio WhatsApp o FaceTime, stiamo ora al telefono a parlare anche di stupidaggini, tanto non costa niente. Eh sì, almeno qualcosa, insomma, internet serve, anche qualcosa di positivo, ecco, no? Vabbè, la maggior parte delle cose sono positive, basta saperlo usare con bene.
C'è una domanda lì.
Dove? Dimmi. Il numero?
In tedesco, però.
Ah no, non te lo so dire, dovrei riflettere troppo. Ma era la prima cosa, sai, che dovevano imparare gli adulti a dirlo in tedesco. Non era facile. Molti parlavano già il tedesco prima, Anche poi, perché ci c'erano molti tedeschi anche nei campi, logicamente sono stati i primi a subire la persecuzione, perché anche in Germania, come un po' dappertutto, nessuno pensava che sarebbero arrivati a tanti, quindi a tanto. Quindi non hanno lasciato la Germania, sono rimasti in Germania. Molti avevano combattuto, per esempio, gli uomini durante la Prima Guerra Mondiale, avevano anche ricevuto le medaglie per quello che avevano fatto, però non è servito proprio a niente. E poi in Italia è un po' la stessa cosa. Ci sono stati molti ebrei che erano fascisti all'inizio. C'è una fotografia di mio zio che è vestito da fascista, mi fa un'impressione quando la vedo, non so se lo era veramente, ma comunque lui è morto da Auschwitz, si è ammalato, mamma dice che si è ammalato ed è morto. Sì, ma noi abbiamo avuto una fortuna incredibile comunque, perché siamo stati deportati in 13 da famiglia. Papà era in Sudafrica, comunque è tornato. Mamma è sopravvissuta e noi due anche, quindi su 13 siamo tornati in 4. Mamma, noi due e zia Gisella. Se facciamo le percentuali, le statistiche come si usa fare sempre, è un numero enorme, perché ci sono famiglie di più di 20 persone, non è tornato nessuno. Non mi ricordo, no, non credo. Noi non arrivavamo al Canada, da dove noi eravamo, la nostra baracca era impossibile per noi. Sì. Ida Marcheria anche, ma non lo so. Non lo so se si sono conosciute. Forse sì, ma c'erano parecchie baracche, non ce n'era una sola. Sì, quindi non lo so. Perché quando ho conosciuto Ida Marcheria non ho mai pensato di chiederlo.
perché ci siamo incontrate più di una volta, ma Ida Marcheria era diventata molto dura, cioè dopo, è morta già parecchi anni, sì, era, no, 2012 doveva essere.
Si vede in memoria, quando testimonia in memoria Ida. È...
Sì, 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 no, ma era diventata, forse anche perché sua sorella Stella, Stellina, come la chiamava lei, si è suicidata dopo. Sì, si è suicidata. E forse per questo che poi Ida si è diventata molto, veramente molto dura. Sì, sì, ma non si può perdonare, anche perché c'è qualcuno che ci ha chiesto perdono? Nessuno ci ha chiesto perdono. Si possono capire certe cose al limite, ma perdonare sicuramente no. Poi te lo devono chiedere per poter perdonare. Perdono chi se nessuno me lo chiede? Chi mi chiede perdono sa chi sono? I bambini tedeschi, i ragazzi tedeschi della scuola che incontriamo spesso, anche questa volta c'erano. C'è una scuola tedesca, germanica la chiamano, a Roma. E anche i ragazzi partecipano al viaggio, anche quest'anno c'erano. Sono loro che ci chiedono perdono. Ragazzi di 16, 17, 18 anni, che cosa dobbiamo perdonare a loro? Quello che hanno fatto i loro nonni.
Tatiana, c'è l'ultima credo domanda. Ah, ok.
Se abbiamo finito,
basta.
Io vi ringrazio.